10:04 minuti, buongiorno Fabio Bosia, come stai? Mi sembra bene dalla faccia, in regia oggi, buongiorno a tutti voi. Come detto, 10:04 minuti in questo istante e questa è la Mille Voci dedicata agli animali. Io sono Lara Montagna, di nuovo buon giovedì mattina a tutti. Siamo anche in diretta su RSI La 2, quindi se preferite guardarci potete naturalmente farlo e potete guardare o ascoltare anche il nostro ospite di oggi. Tra poco vi dico di chi si tratta, ma subito vi do i numeri per contattarci, il numero di telefono, e quindi saluto anche la nostra telefonista Michela, che è pronta a rispondere alle vostre telefonate e poi passarvi in diretta. 0848 03 0808, se volete chiamarci, oppure come sempre potete mandare il vostro messaggio o le vostre fotografie, perché oggi anche di fotografie parleremo, al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. E allora ve lo presento, l'abbiamo negli ultimi mesi soltanto visto, diciamo, attraverso uno schermo, perché era collegato con noi, collegato da casa con il suo, diciamo, miglior amico gatto sulle spalle. Oggi qui con noi finalmente dal vivo Marco Colombo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti e grazie. Mi manca un po' il gatto sulla spalla, però è un piacere essere qui dal vivo.
È una bella presenza la tua, fotografo, naturalista, divulgatore scientifico, quindi di nuovo benvenuto Marco. E oggi di chi abbiamo deciso di parlare e perché abbiamo deciso di parlare, diciamo, io spoilero, dei mustelidi, ma possiamo dire del re dei mustelidi, o dico subito una fesseria in partenza?
No, è giusto, il re dei mustelidi è il tasso.
Abbiamo deciso di parlare di lui, anche se lui in questo momento, diciamo, è un po' con le energie sottotono, perché un po' naturalmente deve seguire i ritmi della natura e quindi in questo momento non è in letargo.
Esatto, sì, è attivo comunque anche in inverno, può interrompere un po' l'attività quando ci sono forti nevicate o comunque periodi con tanta neve al suolo, però non è un animale come l'orso, il ghiro, insomma, che interrompe completamente. È un animale che anche in inverno può essere osservato, un po' meno magari.
E tu sicuramente l'hai osservato, fotografato qualche fotografia, tua fotografia ce l'abbiamo anche noi da proporre al pubblico che ci sta guardando su RSI La 2, una canzone e poi entriamo in merito, entriamo nei dettagli di questo stupendo animale, il tasso. Marco Colombo di nuovo in studio con noi oggi a Mille Voci dedicata agli animali, naturalista, fotografo, divulgatore scientifico, e per un fotografo riuscire a fotografare il tasso vuol dire appostarsi per ore, immagino.
Sì, allora è una specie abbastanza comune in realtà, no? Che vive anche vicino alle case o comunque facilmente incontrabile magari quando attraversa la strada e si sta guidando di notte. Però da fotografare senza l'utilizzo di fototrappole o comunque dispositivi che lavorano in autonomia è molto complicato, appunto perché si muove solo con il buio. E io ho fatto tutto un progetto per cercare di fotografarlo invece di giorno in appostamento, ed è stato veramente complicato perché non tutti gli individui si muovono anche durante il giorno, magari lo fanno solo in certe stagioni, in certi periodi, legato al comportamento particolare che hanno. E è stato veramente difficile.
È stato difficile, ma qualche fotografia l'hai portata a casa e tra poco cercheremo anche di farle vedere al pubblico. Il tasso ha questa mascherina che intanto, beh, ce lo fa sembrare un animale simpatico probabilmente, però la mascherina nel tasso non serve per essere simpatico nei confronti degli altri animali, ma ha un altro utilizzo.
Esatto, sì, la mascherina bianca e nera sul muso del tasso è molto vistosa, anche nella penombra, alla luce della luna si vede veramente molto bene. Quindi ci sono diverse ipotesi legate al suo significato, una è relativa al riconoscimento tra individui, però quella più accreditata è legata al fatto che questo sia un segnale di avvertimento, cioè un po' come nelle vespe per esempio o nelle salamandre, il giallo e nero richiamano la tossicità o la velenosità, quindi il pericolo eventuale per chi si avvicina e chi le tocca, e nel caso del tasso non c'è il giallo e nero ma c'è il bianco e nero, che segnala che è un po' una tagliola ambulante, nel senso che comunque se disturbato sa difendersi molto bene mordendo con dei muscoli della bocca e dei denti che sono veramente importanti. impressionanti. È un animale innocuo, nel senso che si fa i fatti suoi, però se magari uno lo cattura, eccetera, lui si difende. E questo codice di colore è tipico dei mammiferi. Pensiamo per esempio alla moffetta, quella che noi chiamiamo puzzola, che c'è in Nord America. Quella ha la schiena e la coda che sono bianchi e neri, perché è pericolosa dietro, non davanti, no? E quindi è proprio un messaggio di avvertimento.
Senti, ma io pensavo che fosse anche molto abile con gli artigli.
Sì, è molto abile, ma non li usa tanto per difendersi, li usa per scavare le sue tane sotterranee, quindi sono veramente lunghi e poderosi, però non vengono utilizzati nelle interazioni, diciamo, con altri animali, sono utilizzati proprio per scavare.
Le tane del tasso sono, diciamo, gli alberghi più di lusso che ci possano essere, sono ambitissime queste tane.
È vero, le tane di tasso possono avere diversi ingressi, di solito una famiglia di tassi, che viene chiamata clan, ha una tana principale e poi ha qualche tana satellite, diciamo così, sul bordo del suo territorio, che tiene, diciamo, in ordine, quindi magari passano regolarmente, mettono a posto se c'è un crollo, marcano per lasciare il proprio odore, eccetera, però è un piano B. Pensa per esempio a una tana che viene disturbata, oppure vengono tagliati tutti gli alberi attorno, oppure c'è un allagamento. Allora loro hanno un piano B in cui andare a nascondersi. Però ecco, queste tane sono molto utilizzate anche da altri animali. In particolare il più classico è la volpe, che va a occupare alcuni di questi ingressi, o l'istrice, però anche animali un po' inaspettati, per esempio la femmina di lupo può andare ad allargare una galleria o una camera per poter partorire i suoi piccoli, anche la lince lo può fare, lo fa il gatto selvatico, utilizza queste tane soprattutto in inverno per ripararsi dal freddo, ci sono dei pipistrelli che vanno in ibernazione appendendosi all'interno dei cunicoli, ci sono diversi animali, insomma, che utilizzano. È per questo che è chiamato, è una specie di chiave di volta degli ecosistemi, no? Perché ha la possibilità di creare degli habitat per le altre specie involontariamente.
Ma lui può essere anche il cibo di un altro animale?
È difficile, perché è una specie, abbiamo detto, combattiva, che sa difendersi molto bene. Tra l'altro diventa grosso, perché può arrivare a oltre 25 kg e passa. Quindi in Nord Europa, in Russia, addirittura oltre i 30. Quindi è un animale di grandi dimensioni, seppur sia basso come impressione. E, ci sono segnalazioni di consumo sul tasso da parte del lupo. Però in Europa meridionale non è chiaro se siano tassi trovati morti e poi mangiati, oppure se siano effettivamente predati, mentre per esempio in Bielorussia ci sono predazioni attive. E anche la lince è una specie che invece preda attivamente il tasso.
Leggevo sul sito del Dipartimento del Territorio appunto qualche informazione anche concernente proprio la Svizzera italiana. C'è scritto che può vivere in pianura, ma anche nelle zone più montane, al di sotto dei 2000 metri di quota, quindi non sale oltre, anche perché non troverebbe, immagino, il cibo.
Tendenzialmente non sale oltre. In Italia, per esempio, sul lato italiano delle Alpi c'è qualche segnalazione un pochino più in alto, però siamo poco più su, insomma, perché è un animale che comunque soffre l'innevamento prolungato anche a causa delle sue esigenze alimentari, insomma, e quindi tendenzialmente non supera molto il limite degli alberi, o comunque tende a rimanere nella fascia più bassa.
Per quanto concerne la sua dieta, diciamo che ha una dieta che è molto variata.
Sì, è onnivoro proprio, e mangia, ha una dieta che varia anche proprio in base alla zona geografica, no? Tendenzialmente mangiano moltissimi lombrichi, per cui quando piove sono contenti, mentre nei periodi estivi in cui piove poco, il terreno è duro, ci sono pochi lombrichi, in realtà si dedicano ad altro, mangiano funghi, mangiano tuberi, coleotteri, altri insetti, insomma, che possono trovare, e mangiano molta frutta di stagione. Quindi nelle zone più mediterranee, per esempio le olive, ma anche i fichi, le noci, e poi spostandosi in su, mirtilli, more, lamponi, more di gelso, insomma, questi alberi, ciliegi, hanno una rilevanza pazzesca per questi animali, perché un singolo albero veramente per magari 2 o 3 settimane viene visitato in continuazione dai tassi per poter mangiare i frutti che cadono, loro non si arrampicano. Però ci sono delle popolazioni che si sono un po' specializzate per ristrettare strettezze, diciamo, sugli altri fronti, per cui per esempio in Spagna c'è una popolazione che si è specializzata e preda soprattutto conigli, quindi vanno proprio nelle tane dei conigli a catturarli, perché vivendo in un'area arida è difficile trovare lombrichi, funghi e così via, e quindi hanno virato, diciamo, su una dieta più carnivora. Così come in una parte dell'Europa orientale si è visto che nel periodo in cui i rospi migrano per andare a riprodursi all'acqua, i tassi ne approfittano e mangiano tantissimi rospi in questa zona, insomma. Però sono degli eventi un po' eccezionali, diciamo, limitati geograficamente, perché un tasso che c'è in Canton Ticino, per dire, può mangiare un rospo se lo trova, ma magari non lo fa in maniera mirata come quelli.
Dal lampone al rospo,
esatto.
Quale differenza, eh?
Esatto, anche perché il rospo è tossico poi, no? La pelle è tossica, quindi in generale i predatori che riescono a mangiare i rospi li devono spellare e lasciano la pelle, praticamente mangiano solo la parte interna, perché la pelle è veramente molto ustionante, tra virgolette, sulle mucose.
Ascoltiamo ancora una canzone e poi, beh, intanto proviamo a vedere queste fotografie che sono molto molto belle, e continuiamo a raccontare dei mustelidi, ma diciamo soprattutto in questo momento del tasso, perché più ne sappiamo più riusciamo a apprezzarlo, anche se ogni tanto entra nei giardini e combina qualche guaio, però insomma sappiamo che bisogna avere pazienza. Marco Colombo, ma il tasso è un esibizionista?
Ma quando corteggia le femmine un pochino sì, come molti animali, insomma, che si corteggiano, fa dei versi particolari, perché sembra un po' un gorgogliare, sembra il verso di un motore a scoppio, è una cosa un po' strana, quando lo senti anche nei video delle videotrappole così, dici, cavolo, come fa la femmina del tasso
a piacere
questo verso?
Senti, cominciamo a guardare qualche tua fotografia,
sì,
in modo tale che si possano anche raccontare i tuoi incontri, perché un conto è guardare la foto e tra l'altro dalla fotografia si può vedere addirittura pelo per pelo quanto... Allora, non sembra morbidissimo, adesso io non l'ho mai potuto toccare nemmeno al museo, ecco, neanche imbalsamato, però vedi proprio che è molto vicino in questa foto che hai scattato tu, qui eri presente o è una fototrappola?
No, ero presente, sono tutte foto fatte dal vivo e questa è una fotografia tra gli di uno degli incontri più belli che io abbia avuto. Praticamente ero seduto su un tronco sul bordo di un prato, perché avevo visto che c'erano delle tracce di tasso in questo prato e speravo, insomma, di poterlo fotografare. A un certo punto sento un rumore alla mia sinistra e vedo che compare un tasso, ma non ho fatto neanche in tempo a fotografarlo ed è passato camminando abbastanza veloce, c'era poca luce, quindi non sono riuscito a fare le foto, e dopo 20 secondi dalla stessa direzione ho sentito un altro rumore e praticamente è comparso un piccolo che quindi seguiva la sua mamma, e questo piccolo si è fermato un attimo a guardare nella mia direzione e mi ha concesso di fare un ritratto abbastanza ravvicinato. Insomma, è stato un incontro veramente incredibile, perché sì, hanno, diciamo, il sottopelo morbidissimo, poi invece i peli un po' più lunghi sono un pochino ondulati e un pochino meno morbidi, però in generale è una palla di pelo morbida.
Tra l'altro ho sentito recentemente ad una fiera che la sua pelliccia viene utilizzata, quando questo animale chiaramente è cacciato, per ornare le campane, i campanacci delle mucche. Quindi fateci caso, a volte sono proprio ornate dal pelo, da pelliccia di tasso. Pelliccia che non credo sia... è stata utilizzata anche per l'essere umano.
Viene utilizzata in certi paesi in cui il tasso è cacciabile, viene utilizzata per fare spazzolini da denti, quindi le setole degli spazzolini, e i pennelli soprattutto, perché è molto ricercato, come anche la martora, insomma, per dei pennelli. Però diciamo che oggi ci sono delle alternative.
Assolutamente sì. Leggiamo anche qualche messaggio che arriva da parte del nostro pubblico. Allora, ricordandovi il numero per inviarci i vostri messaggi, lo 076-321-1113. Buongiorno, quartino, ce n'è uno visto di giorno in un garage, di notte visto da parecchia gente, passeggia tranquillo e ci vuota i cestini del composto dei nostri giardini. Quindi sa dove andare.
Beh, loro hanno un naso formidabile, quindi se ci sono i cestini accessibili, lui ci va un po' perché mangia, diciamo, gli scarti soprattutto della frutta e un po' perché se i cestini vengono lasciati per tanto tempo, all'interno si sviluppano delle larve, degli insetti, insomma, di cui lui è ghiotto, quindi assolutamente sì.
Silvano dice: trovato un tasso agrufolare di giorno nel mio giardino, era il secondo o terzo avvistamento. Quanto è grande il loro territorio e quanto può essere vicina la tana?
Allora, questa è una domanda a cui rispondere non è facile perché dipende tantissimo dalle risorse che ci sono in quel territorio. Cioè, ci sono delle famiglie di tassi che hanno dei territori molto ampi perché c'è poco da mangiare, quindi il territorio si allarga un po' di più. Ci sono delle famiglie di tassi che invece hanno territori più piccoli perché la disponibilità di cibo e di risorse è più elevata. Quindi di solito si viaggia sul chilometro quadrato, chilometro e mezzo, 2 chilometri quadrati, una cosa del genere. Però ci sono veramente delle variazioni in base all'area. Io conosco dei posti in cui ogni 300-400 metri c'è una tana principale, quindi sono tutte famiglie diverse e sono abbastanza vicine tra di loro, in realtà perché c'è tanto da mangiare. Ci sono dei posti invece in montagna dove magari le risorse sono di meno e quindi ci sono molte meno famiglie, molte meno tane su territori molto più ampi perché hanno bisogno di girare di più per trovare abbastanza cibo.
Continuo a leggere i messaggi. Ornella dice: buongiorno, vi mando un video che riprende i gatti del mio vicino, ma anche un tasso e volpe che vengono spesso tra i nostri giardini. E poi te lo faccio vedere tra un attimo, Marco. Elena manda una fotografia. Questa è la minima parte dei disastri. Abito a Cugnasco, appena sotto la strada cantonale. Bravo al signor Colombo per la grande pazienza. In effetti è vero. Comunque, se entrano in giardino, possono creare dei grandi scavi,
Ma
diciamo.
sono dei buchi nel prato?
Sì.
Perché sotto la cottica erbosa ci sono sia delle larve di coleottero che i lombrichi e loro praticamente fanno quelli che vengono chiamati snuff holes, cioè quando trovano il lombrico lo prendono con la bocca e il lombrico vuole scappare sottoterra. Allora con la zampa praticamente fanno lo scavetto per cercare di estrarlo come se fosse uno spaghetto, no? E quindi rimangono dei buchetti piccolini a forma di cono praticamente con un pochino di terra da un lato e questo può danneggiare il giardino. L'unica cosa da fare è mettere in sicurezza ovviamente il giardino in modo che l'animale non possa entrare.
Tra l'altro, sempre sul sito del Dipartimento del Territorio ho trovato delle informazioni relative proprio a quelli che possono essere, quelle che possono essere le strategie per recintare al meglio un terreno se non vogliamo che lui acceda. Le trappole, c'è scritto sul sito del Dipartimento, che sono assolutamente inutili, non cadrà mai in una trappola, quindi sono molto intelligenti. Bisogna mettere i fili della recinzione alla sua altezza.
Sì, esatto. Vai. Se si mette un elettrificato, diciamo che il problema è che il tasso è un animale basso, quindi devi mettere proprio delle cose bassissime, allora diventa complicato. Poi, comunque, bisogna anche oggettivamente dire che non tutti i terreni si prestano perché magari il suolo è accidentato, ci sono rocce e così via, non si riesce sempre a fare. Di solito serve una rete elettrosaldata che sia interrata per alcuni centimetri e che sia poi angolata, in modo che se l'animale cerca di scavare non riesca perché trova un angolo di rete praticamente.
Continuiamo a leggere i messaggi del pubblico perché sono interessanti. Un'ascoltatrice ha visto un tasso mangiare un riccio e i suoi piccoli. Da quel giorno ama un po' meno i tassi. Si chiede però come ci sia riuscito, visto che i ricci si chiudono a palla.
Sì, anche io ho avuto l'opportunità di osservare questa cosa con videotrappola, non dal vivo. Il tasso è un animale opportunista, quindi può effettivamente approfittare di queste situazioni, però ha un morso talmente potente da riuscire veramente a mordere il riccio senza che le spine gli facciano granché.
Sbriciolato.
Sì.
Buongiorno, io ne ho tre nel mio bosco, prato, continua a scavare buche e una grossa tana scavata nella sabbia, mista terra, a sessa. Ma sono belli, dice Samuele.
È certo che sono belli, sono molto belli e come dicevamo, se non ci fossero i tassi ci sarebbero molte meno opportunità per tantissime altre specie che vivono nello stesso tipo di ambiente. È un po' come il discorso dei picchi, no? I picchi vanno a fare i buchi negli alberi, per fare il nido, e poi quei buchi lì vengono utilizzati da tantissimi altri animali che altrimenti non avrebbero delle cavità in cui andare a dormire o a nidificare. Quindi sono tutte delle specie importanti a livello di ecosistema.
Una volta parliamo dei picchi, perché
volentieri.
I picchi sono sconvolgenti, e quando si pensa alla lingua, tutto il cervello, vabbè, un'altra puntata. Gabriele scrive: buongiorno, ma che bella trasmissione, quante importanti informazioni. Il tasso defeca sempre nello stesso posto, nel mio prato aveva fatto un buco e ogni giorno trovavo le sue feci. Un animale molto pulito. Effettivamente è un'altra particolarità del tasso.
È vero, loro fanno le cosiddette latrine, quindi fanno una buchetta nel suolo e fanno le deiezioni, insomma lasciano le deiezioni sempre negli stessi punti, che sono dei punti di marcatura. Quindi hanno una di queste latrine di solito entro 50 metri dalla tana principale, e le altre invece sono collocate sui margini del territorio e servono a segnalare ad altri tassi che quella zona è già occupata, tanto che si è visto proprio che quando è il periodo dell'accoppiamento aumenta il numero di marcature da parte dei maschi, proprio per segnalare che quello il territorio è già blindato.
Daniele precisa e fa bene che quanto detto dalla sottoscritta era non proprio corretto, perché io prima ti dicevo dei peli, ho detto la pelliccia di tasso che a volte orna le campane, e Daniele dice: precisate che per le campane da mucca si usano i peli di tasso e quindi non la pelliccia. Di campane ce ne sono due, una aperta e una un po' più chiusa, insomma hanno anche poi diversi suoni, insomma. Katia dice: ma sono pericolosi? Sono una minaccia per i gatti?
No, non sono una minaccia per i gatti, tant'è che forse anche uno dei video che hanno mandato prima mostra sicuramente un tasso che va a mangiare i croccantini lasciati per i gatti in giardino o in cortile, insomma. Sono degli animali che non hanno nessuna possibilità di catturare un gatto, che è mille volte più agile e veloce, può arrampicarsi senza problemi. Se si vuole che ci siano meno interazioni possibile, bisogna mettere da mangiare ai gatti in posti sopraelevati, basta mezzo metro, un metro, il tasso non ci può salire e quindi non hanno neanche la possibilità di mangiare nella stessa ciotola o di interagire.
Arrivano un sacco di messaggi, leggo questo, ti faccio vedere fotografie, video e poi ascoltiamo la canzone e poi guardiamo altre tue fotografie, questo è il piano, va bene?
Certo, benissimo.
Allora, buongiorno, ho questo buco in giardino, è possibile che sia un tasso visto che un po' di tempo fa ce n'era uno in giardino? Adesso ti faccio vedere la fotografia e poi qualcuno dice: i peli dei tassi servono anche per fare i pennelli da barba. Cara Lara, buon anno. Grazie Licia, buon anno anche a te. Ascoltiamo la prossima canzone e poi, come detto, continuiamo a parlare di lui, il re dei mustelidi, il tasso. Dal film I Tre Moschettieri, era il 1993, All for Love. E noi continuiamo a raccontarvi del tasso in compagnia di Marco Colombo, fotografo, naturalista, divulgatore, scientifico. Allora Marco, hai visionato i video che ci ha mandato la nostra ascoltatrice?
Sì.
Che bello, in effetti i moschettieri del giardino sembravano. Gatto, tasso, volpe, a un certo punto c'era anche...
La faina.
Anche lei.
Sì.
Mi è sembrato che il gatto fosse disperato a un certo punto, cioè è il mio territorio, entrano tutti.
Ma sì, il gatto pattugliava, insomma, i gatti, perché ce n'erano più di uno, pattugliavano il giardino e poi si vede molto bene come appunto senza una rete interrata, elettrosaldata, gli animali possano abilmente scavare e infilarsi sotto le recinzioni normali per fare dentro e fuori, no? Quindi ci sta.
Tra l'altro hai guardato anche altre fotografie che sono arrivate, la signora o signore che mandava la foto del prato un po' rovinato, un po' tanto rovinato, probabilmente non è stato il tasso.
E non si capisce da quella fotografia, quando si fanno le foto delle tracce bisogna sempre mettere un riferimento dimensionale accanto per cercare di capire quanto esteso è il tipo di scavo. Di solito i tassi non fanno così tanto... diciamo scavo diffuso e di grandi dimensioni, fanno dei buchetti piccoli che possono ovviamente danneggiare il prato, però sono tanti piccoli e non aree estese tutte zollate praticamente. Poi c'era l'ascoltatore che si chiamava Gianni, mi sembra, che ha messo quella foto della femmina con i tre piccoli, molto molto bella quella, una grandiosa osservazione, interessante.
È detta da un collega fotografo, fa sempre piacere. Facciamo vedere per chi ci sta seguendo su RSI La 2 anche questa fotografia scattata proprio da Marco Colombo, che ritrae un tasso, diciamo, principalmente vediamo un albero e poi vediamo la sua sagoma. Questa foto, perché ci tieni così tanto a questa foto, Marco?
Perché questa fotografia è stata la fine di questo lavoro sul tasso, ma anche l'inizio. Io quando inizio un progetto a lungo termine mi metto lì con carta e penna e mi segno praticamente cosa vorrei fotografare. Magari appunto in questo caso era il tasso e quindi, non lo so, mi scrivevo una femmina con i piccoli, un ritratto da vicino, una foto in controluce e così via. E la prima voce che avevo scritto all'inizio di questo periodo di 4 anni in cui ho lavorato sul tasso era tasso in silhouette con un grande albero. E sono stato veramente sul campo tantissimo, però non c'erano mai le condizioni per realizzare questa immagine. E proprio quando stavo per finire il progetto, praticamente un amico mi ha telefonato e mi ha detto: guarda che c'è un tasso che di sera ogni tanto passa su dei terrazzamenti del paese qui vicino. E quindi io sono andato, ho guardato il sentierino, perché loro lasciano veramente una traccia molto netta, no? Un sentierino che è una sorta di trottatoio dove passano sempre, e passava sotto quest'albero. Quindi ho detto: ormai ho fatto tante foto di tasso con la luce, non mi interessa fotografare il tasso in sé, se devo fare una foto devo fare quella che avevo in mente all'inizio. E quindi mi sono messo appoggiato con la schiena a un muretto a secco sul terrazzamento, con il cavalletto e il grandangolo, quindi l'obiettivo da paesaggio, ho inquadrato solo l'albero e ho aspettato, e poi il tasso ha fatto il percorso che immaginavo, insomma, e quindi è uscito dal terrazzamento sotto e si è fermato un attimo sotto quest'albero. Io sono riuscito a fare questa immagine della silhouette della quercia gigante con il tasso sotto e le luci del paese sulla montagna di fronte, allora blu. Quindi sono stato contento, perché è una cosa che tu ti immagini 4 anni prima, che poi è successa davvero, ma proprio me l'ha fatta sudare, proprio gli sgoccioli.
Ma quando torni a casa, no, da tua moglie, dici, beh, dopo aver osservato il nulla per diversi giorni, settimane, guarda il risultato.
No, lei è contenta. Ma tra l'altro, sai cosa? È che, cioè, quando ho iniziato il lavoro, perché poi cambia un po' in base alle zone in cui lavori, no? C'erano delle famiglie di tassi che erano notturne tutto l'anno, e ce n'erano altre che in alcuni periodi invece andavano in giro anche con la luce. Varia tantissimo. E, cioè, in alcuni posti non vedevo mai niente, per cui ho imparato a distinguere due specie di zanzare dal ronzio addirittura, perché non avevo proprio niente da fare, cioè, quindi io capivo che specie di zanzara era dal rumore che faceva, tanto per dirti quanto fossero movimentati gli appostamenti.
Sempre Gianni manda un'altra fotografia che tra poco ti faccio vedere, scattata sul piano di Magadino, sempre dei tassi, bellissima questa foto. Poi qualcuno chiede se possiamo salutare il papà, allora lo facciamo volentieri. Albert, che sta percorrendo l'autostrada con il suo camion in direzione di Bellinzona. Buongiorno Albert, buon viaggio.
Ciao.
E poi ci chiedono, visto che Piero dice: tempo fa ho portato un'agave nel bosco, purtroppo per me era troppo grande da tenere in casa, andando a vedere come stava l'ho trovata un po' divorata. Il tasso mangia l'agave?
No, non direi, insomma, potrebbe essere che sia stata ispezionata dai cinghiali, così, però non è neanche una specie di quelle che vengono molto mangiate in generale, quindi direi di no, sono soprattutto gli insetti che vanno a demolire l'agave.
Manuela manda una fotografia e chiede appunto se può essere una tana del tasso. Tra poco ti faccio vedere questa fotografia, Marco. Ricordiamo magari che il tasso può dare il suo contributo anche alla riforestazione dopo gli incendi, perché riesce a sparpagliare, mangiando appunto varie tipologie di frutta, i semi, quindi ha anche questo utilizzo, cioè ha questo A quanti scopi ha nella vita il tasso? Tantissimi.
Vabbè, nella sua vita gli scopi ne ha. Per noi non è importante che abbia uno scopo o una funzione, però è importante rilevare come il tasso proprio contribuisca a plasmare il suo habitat, non solo scavando, movimentando e così via la terra, ma proprio anche diffondendo le spore dei funghi, per esempio, o dei tartufi, e poi diffondendo i semi, perché il fatto che lui vada a mangiare per un certo periodo, magari sempre sotto lo stesso albero, di ciliegie o di fichi e così via, fa sì che la sua dieta in quel periodo sia costituita quasi esclusivamente da quello, e quindi all'interno delle deiezioni ci sono i semi della stessa specie di pianta che competono meno tra di loro ed è più facile che germoglino, e quindi poi spostandosi lascia i semi in altri posti, tra l'altro già col fertilizzante attorno, quindi è proprio una bomba di semi.
Perfetto.
Naturale, e quindi si è visto che contribuisce anche alla riforestazione praticamente delle zone, dei versanti per esempio che sono incendiati. Ma ha tantissime curiosità, c'è il Tasso archeologo per esempio, cioè nelle tane di Tasso sono stati trovati dei reperti archeologici pazzeschi che lui scavando ha tirato fuori, ad esempio un elmo celtico in oro e corallo in Francia, una roba allucinante, unica al mondo praticamente, no? Oppure dei tesori di monete antiche che erano magari state seppellite, nascoste eccetera, e poi scavando ha tirato fuori, oppure corredi funebri dell'età del rame, veramente delle cose interessantissime.
Peccato che per lui, come tanti altri animali, la presenza delle strade sia fatale, perché purtroppo sono tantissimi gli incidenti. Io penso che nel nostro caso, che non siamo fotografi, non facciamo il tuo lavoro, siano più i tassi morti visti che quelli vivi. Almeno io non ho mai visto un tasso vivo, ne ho visti purtroppo veramente tanti sul ciglio della strada, sulle autostrade. In Inghilterra, leggevo, ce ne sono circa 50.000 all'anno di tassi morti sulle strade, e sono cifre molto alte.
Sì, sono cifre molto alte, e vale anche per me, io ne ho visti sicuramente di più morti che vivi, perché purtroppo sono degli animali, soprattutto in due periodi dell'anno, che sono molto soggetti a investimento. In particolare si tratta di questo periodo, tra gennaio e marzo, quando sono in amore, e quindi il maschio insegue la femmina, insomma si danno dei morsi, si rincorrono eccetera, e quindi sono molto distratti. E poi diciamo da giugno ad agosto, quando i piccoli cominciano a seguire la mamma, e ovviamente se sei in quattro tassi e la mamma attraversa quando la macchina non sta arrivando, magari i piccoli che sono meno esperti si fermano eccetera, è più facile che vengano investiti purtroppo. E ci sono dei progetti che sono dei progetti LIFE che cercano di mitigare questo problema con dei sensori a bordo strada, dei dissuasori per evitare che gli animali attraversino eccetera. Sono più legati ad animali di grandi dimensioni come i cervi e i cinghiali, per evitare appunto l'impatto anche mortale con le persone, oppure specie di rilevanza per la conservazione come la lince, l'orso e così via. Gli animali più piccoli come il tasso giovano di questi progetti, però non sono mirati proprio su queste specie qua, e quindi purtroppo può capitare molto spesso di trovarli morti a bordo strada, e più che vivi in un prato o nel bosco, quello sicuramente.
C'è anche il dato svizzero: in Svizzera negli ultimi anni vengono registrati annualmente circa 2.500 tassi vittime del traffico, quindi sono numeri importanti. Torniamo a leggere i vostri messaggi. Addirittura Gianni ci ha mandato la foto che compare sull'Atlante svizzero dei mammiferi di questo tasso che è in volo. Bellissima,
tra sta correndo.
Sì, adesso te la faccio vedere, altri video, quindi ci sono tanti appassionati che oltretutto foto che arriva da Aranno, che ci manda Jerry, tasso nella neve. Ci sono tanti appassionati di fototrappole, oltre che di fotografia. Non sono così tanti quelli che sanno fare delle fotografie che sono, insomma, qualcosa di eccezionale. Però le fototrappole, un po' complice il fatto che tu le possa comprare a buon costo adesso, un po' ovunque, poi le appendi all'albero, è abbastanza semplice, e in tante persone si sono appassionate di questa delle fototrappole, che naturalmente vengono utilizzate anche dai guardiacaccia a livello proprio professionale, però chiunque può averle nel proprio giardino e chiunque può osservare dunque il passaggio degli animali nel proprio territorio.
Sì, esatto. Adesso non so come sia la regolamentazione in Svizzera. In Italia, per esempio, bisogna chiedere il permesso al proprietario del terreno se il terreno non è tuo, e se è un passaggio pubblico bisogna segnalare la presenza della videotrappola con un cartello, insomma, per motivi di privacy. Però sono degli strumenti interessanti che permettono anche di rilevare comportamenti curiosi o che comunque possono passare inosservati, il passaggio di specie che non ci si aspetta, no? O che comunque sono molto rare o difficili da vedere, penso alla lince per esempio, insomma, filmare la lince anche con la videotrappola non è assolutamente banale, soprattutto nella parte meridionale della Svizzera. E quindi sono veramente interessanti. Ne esistono alcuni modelli che sono un po' più invasivi, quelle con il flash, per esempio, sono più invasive e disturbanti per gli animali, oppure quelle con i LED visibili sono sconsigliate, insomma, perché gli animali le percepiscono di più. Sono meglio quelle con i LED invisibili. E normalmente è più interessante realizzare dei video, perché quelle di qualità più bassa, insomma, quelle con il prezzo più accessibile, non fanno delle buone fotografie, mentre i video, per ricordo, sono sempre interessanti. Come quelli che abbiamo visto appunto prima, che hanno mandato i nostri ascoltatori e ascoltatrici, erano belli, erano interessanti.
Come dicevi tu, ci sono delle regole che si trovano facilmente online, e quindi anche per quanto concerne l'utilizzo chiamiamole fototrappole, sì. In generale, in Ticino bisogna andare e controllare esattamente dove si possono mettere e dove no. Tante le fotografie che arrivano da parte del nostro pubblico, qualcuno ti chiede se, visti i danni fatti dal tasso, si ipotizza dal tasso nel proprio territorio, se si possono spostare.
Non si possono spostare, perché i tassi non sono animali solitari, ma sono animali che vivono in nuclei familiari, che possono essere anche numerosi. Ci sono in Inghilterra delle segnalazioni di famiglie da oltre 20 animali, tutti assieme nello stesso complesso di tana, e queste tane magari sono utilizzate da secoli, perché sono citate da poeti dell'Ottocento o del Settecento e sono ancora attive al giorno d'oggi. Se si va a catturare un tasso e a spostarlo, purtroppo lo si rimuove dal suo contesto familiare, dal territorio che conosce, eccetera, e quindi risulta tutto molto molto complicato. Per gli animali è sempre questa la soluzione, cioè se si ha una risorsa a cui loro vogliono accedere, per evitare che ci sia una sorta di conflitto, bisogna mettere in sicurezza la risorsa, quindi lavorare sull'oggetto di interesse e non sull'animale eventualmente che crea il problema.
Marco, stiamo facendo vedere questa fotografia, sei tu, questa l'ha intitolata Backstage, allora qualcuno con te c'era.
Sì, in questo caso sì. Quella è un'altra storia molto strana, perché c'era questo albero di gelso dove questa femmina di tasso andava tutte le sere a mangiare, ed era una femmina molto molto anziana, aveva una patina sugli occhi, quindi non vedeva più bene, era molto magra, molto scheletrica quasi, no? E ci andava anche di giorno tranquillamente, ma era proprio sul bordo di una strada, e quindi io rimanevo praticamente seduto sul marciapiede e aspettavo semplicemente che arrivasse a una certa ora a mangiare, perché probabilmente era talmente debilitata, aveva talmente fame da andare il prima possibile per non farsi rubare queste more di gelso dagli altri animali, non potendosi neanche arrampicare. E io stavo lì a sorvegliare che non venisse vestita, perché era proprio su una curva di montagna, e facevo anche delle foto, e mi ha permesso di realizzare delle immagini con il grandangolo, quindi ho fatto proprio delle fotografie del tasso da vicinissimo con l'albero dietro, e come se fossero fatte con la fototrappola, ma era dal vivo, come hai visto in quel backstage lì. E l'animale stava bene, in realtà, però era molto anziano, aveva probabilmente anche i denti rotti, eccetera, e quindi aveva un comportamento un po' diverso rispetto agli altri che ho visto.
Ascoltiamo l'ultima canzone di questa Mille Voci dedicata agli animali e poi ci salutiamo, Marco. Nel frattempo ti faccio vedere tutti i video e le foto che sono arrivati da parte del nostro numeroso pubblico. Paolo Conte, via con me, ed è arrivato il tempo di andare via, Marco. Si chiude questa puntata dedicata agli animali. Ti ringrazio per essere stato con noi e per averci parlato del tasso. Prossima volta mi sono messa, ho fatto una lista, donnole, martole, faine, altri musteldi, poi abbiamo il picchio, ne abbiamo.
Gli anfibi.
Mamma mia, ne abbiamo tantissimi di animali. Io ti auguro tanta fortuna nelle tue ricerche, nelle tue giornate dedicate alla fotografia, agli animali e allo studio di questi esseri viventi.
Grazie, grazie mille, per me è sempre un piacere. Poi oggi abbiamo stanato tanti appassionati e appassionate di tasso, quindi è un animale che è comune, però attira molto l'attenzione del pubblico, insomma, perché è talmente caratteristico e interessante.
Grazie Marco Colombo, l'appuntamento con il mondo degli animali torna la prossima settimana, sempre giovedì alle 10 con nuovi ospiti, nuovi animali. Con noi tra poco ci sarà invece Stefano Ferrando, Mille Storie. Ci sentiamo domenica prossima con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare in diretta dal mercato coperto di Giubiasco.